Radio Agorà. Una produzione di Radio Popolare, distribuita dal Circuito Raduni.
Radio Agorà. Guida nei meandri dell'Unione per raccontarvi quanto siamo già europei.
Buongiorno a tutte e a tutti da Marco Di Puma e benvenuti a Radio Agorà, la trasmissione che parla d'Europa, o meglio della politica di coesione europea. E mai come in questo periodo la coesione tra i diversi paesi europei è un imperativo etico, politico e sociale. Quindi anche questa trasmissione non può esimersi dall'affrontare quanto accade in tutti i paesi europei. La trasmissione la dedichiamo interamente al rapporto tra il coronavirus e l'Europa, o più precisamente a quanta Europa è necessario avere per combatterlo. Per questo abbiamo invitato il responsabile della Commissione Europea a Milano, Massimo Gaudina, e il direttore responsabile per gli interventi dei fondi strutturali europei nella Direzione Generale per le Politiche Regionali e Urbane alla Commissione, il professor Nicola De Michelis. Buongiorno Massimo Gaudina.
Buongiorno,
grazie intanto di aver accettato il nostro invito. L'argomento è, come si dice, tosto, e quindi io le farò la prima domanda, è molto semplice e diretta. Che cosa può fare di più l'Unione per combattere il coronavirus?
Allora, io vorrei cominciare a dire che cosa l'Europa sta facendo, perché non tutti lo sanno, e così capiamo anche che cosa si può fare di più. In campo sanitario, come sappiamo, la competenza è nazionale, i paesi non hanno devoluto all'Europa la competenza di avere una politica comune, quindi con i mezzi limitati disponibili la Commissione sta coordinando sin dall'inizio questo esercizio. Ha inviato l'Agenzia Europea per la gestione delle malattie a Roma e in Italia già dal 23 febbraio, riunisce i 27 ministri della salute in videoconferenza ogni giorno a partire dal 17 marzo, proprio per coordinare le azioni dei vari paesi. Ha inviato delle linee guida e delle raccomandazioni a tutti i paesi su come effettuare i test, per esempio, o sull'efficacia delle misure di contenimento e di isolamento. Quindi sta cercando di aiutare e di assistere i paesi in tutto questo. Poi, dal punto di vista pratico, ha anche sbloccato quei paesi che avevano impedito alle mascherine e ad altri materiali di andare da un paese all'altro. Parliamo di paesi europei. Alcuni paesi si erano rifiutati, avevano bloccato le esportazioni, la Commissione li ha costretti a sbloccare e quindi a permettere che tante mascherine andassero anche all'Italia da altri paesi europei. Sono state create delle corsie preferenziali alle frontiere per permettere a medicinali, a generi alimentari e beni di prima necessità di evitare le lunghe code dei TIR bloccati alle dogane e di andare velocemente verso gli altri paesi là dove c'è più bisogno. Si sta finanziando una serie di progetti di ricerca scientifica per trovare vaccini, trovare terapie, trovare test e altre soluzioni mediche di fronte a questa emergenza. Quindi dal punto di vista sanitario, e parliamo solo di questo, poi l'economia è tutto un altro capitolo, ma dal punto di vista sanitario questo è ciò che l'Europa sta facendo. Cosa si potrebbe fare di più? Se in un mondo ideale ci fosse una competenza che supera le frontiere, se ci fosse una competenza forte europea su questo, che potesse imporre agli Stati membri alcune misure, alcune politiche, questo potrebbe sicuramente avere un impatto su un coordinamento più forte, ma questo è un periodo ipotetico ed è chiaramente una scelta che saranno i governi a fare.
Mi ha interessato quello che lei diceva prima per quanto riguarda le modalità attraverso cui rallentare la diffusione del virus, se ho ben compreso.
Sì.
Quindi la situazione italiana, che purtroppo per noi fa scuola, visto che siamo stati i primi a prenderci l'onda, è suggerita a tutti i paesi dell'Unione?
Ma diciamo che sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sia l'Agenzia Europea della Gestione e Prevenzione delle Malattie vanno tutte nella stessa direzione, e la Commissione conferma che bisogna contenere l'epidemia con misure molto strette, che è quello che sta facendo l'Italia, e che invece altri tipi di atteggiamenti, come in altri paesi abbiamo sentito, più tolleranti, diciamo, meno restrittivi, rischiano di non produrre degli effetti positivi.
Per quanto riguarda la ricerca del vaccino, che è un altro dei punti che lei ha elencato, a chi viene data la, tra virgolette, commissione?
Dunque, ci sono stati dei bandi specifici, quindi aperti a tutti i laboratori, centri di ricerca e scienziati di tutta Europa, che sono già stati chiusi, quindi sono già stati attribuiti di tutta fetta 17 progetti, fra cui anche uno a coordinamento italiano, che stanno lavorando alcuni su terapie, altri su vaccini profilattici, altri su vaccini terapeutici e altri ancora sui test che si possono fare per verificare la positività al virus. Quindi ci sono già 17 beneficiari che stanno lavorando, e poi c'è un'azienda specifica, quella di Tübingen, la CureVac, che è la famosa impresa che Donald Trump voleva praticamente acquistare, o di cui voleva acquistare
abbiamo letto anche questo, sì, cioè toccato anche questo.
Invece la commissione ha dato un grosso sostegno a questa azienda proprio questa settimana, di 80 milioni di euro per lavorare su questo vaccino che resterà in Europa e che andrà innanzitutto in primo luogo a beneficio dei paesi europei.
Quindi sono incarichi e commesse che vengono date a società private, evidentemente, perché non ce ne sono di pubbliche europee.
Ci sono dei partenariati molto molto larghi. Uno di questi progetti vede impegnati sia un'impresa farmaceutica, la Dompé, sia il Cineca di Bologna, università e centri di ricerca. In questi partenariati ci sono sia il pubblico che il privato, ed è una delle forme in cui si sta lavorando.
Senta, per quanto riguarda invece l'aspetto dei conti, perché poi ogni paese deve intervenire, e anche noi stiamo spendendo molto più di quanto era nel patto di stabilità, e abbiamo superato, se non mi sbaglio, allegramente il 3%. Che cosa succederà dopo?
Allora, vista la situazione d'emergenza, la lettura del patto e l'applicazione delle regole del patto, evidentemente avranno la massima flessibilità possibile per l'Italia e anche per gli altri paesi che dovessero averne bisogno, vista appunto la situazione. Quindi su questo la Commissione è stata chiara, la Presidente von der Leyen, il Commissario Gentiloni, e quindi non ci sarà evidentemente la strettissima osservanza dei parametri che c'è in tempi normali, questo è evidente. Sul cosa succederà dopo è presto per pronunciarsi, adesso abbiamo un'emergenza da superare e poi del dopo parleremo.
I paesi, per quanto lei ne sappia, sono sufficientemente coesi, nel senso, c'è una forma, diciamo, di affrontare questa situazione con un cappello europeo, o ci sono paesi che scalciano per invece adottare misure e politiche diverse da quelle suggerite dalla Commissione?
Ma di fronte a un'emergenza, una crisi incredibile come questa, alla quale non eravamo preparati, nessuno era preparato, nessun paese, nessuna istituzione, abbiamo visto che è successo su piccola scala anche in Italia, a livello nazionale abbiamo visto che le regioni molto spesso prendevano provvedimenti diversi l'una dalle altre, e la stessa cosa si è replicata inizialmente a livello europeo, a livello di paesi. Poi col passare del tempo si è capito molto rapidamente che anche qui l'Unione fa la forza, e che un provvedimento unico per tutto un paese e una politica il più coordinata possibile a livello europeo chiaramente possono dare degli effetti molto più forti. E questo lo vedremo nei prossimi giorni. Quello che posso dire è che inizialmente ogni paese prendeva le sue decisioni in modo scoordinato dagli altri, e come dicevo, già da qualche giorno, almeno da una settimana, I 27 ministri della salute si riuniscono quotidianamente in videoconferenza con la commissaria europea alla salute Kyriakides proprio per cercare di armonizzare le misure, per discutere di come vanno le misure, e molto spesso queste riunioni quotidiane sono allargate ai 27 ministri dell'interno, proprio perché c'è una dimensione di sicurezza, di libera circolazione delle persone, di restrizioni, eccetera. Quindi c'è un grande coordinamento in corso e stiamo vedendo che i paesi in grandissima parte stanno andando tutti nella stessa direzione, anche se con tempistiche diverse, visto che l'epidemia sta avanzando anche con velocità diverse. Però c'è un'armonizzazione crescente, questo di sicuro.
La politica di coesione nasce per ridurre le disuguaglianze tra le regioni dell'Unione Europea.
Senta, è possibile, oltre che auspicabile, che l'Unione, la Commissione, entri in campo anche come richiedente di forniture, cioè una sorta di coordinamento per l'acquisizione di strutture, di materiale sanitario necessario e che poi deve essere distribuito evidentemente tra i paesi che ne hanno o che ne avranno bisogno?
Sì, ci sono delle...
Perché il potere contrattuale con chiunque produca queste cose è certamente incredibilmente maggiore.
Diciamo che invece di lanciare 27 bandi paralleli per produrre mascherine o ventilatori, respiratori, un bando unico europeo è più efficace ed è quello che sta succedendo. La Commissione ha lanciato insieme a quasi tutti i 27 una serie di bandi europei che saranno gestiti appunto dalla Commissione sia per i respiratori, sia per le mascherine, sia per altro materiale sanitario. Sono bandi fatti di tutta urgenza, con scadenze 7 giorni dopo la pubblicazione e con una rapidissima valutazione delle offerte per poi firmare e partire nel giro di un mese al massimo. Quindi faccio l'esempio del bando per ventilatori, per respiratori, che è stato pubblicato il 17 marzo, si chiude il 26 marzo e ad aprile si firmano i contratti. Quindi c'è sicuramente questa iniziativa da sottolineare, così come c'è l'altra iniziativa che consiste nel creare una riserva di materiale medico a livello europeo che potrà servire, anche grazie a questi appalti congiunti, a fornire il materiale più urgente ai paesi che sono più in difficoltà. Quindi speriamo che tutto questo avvenga nei tempi più rapidi possibili.
Questi bandi sono rivolti a, come dire, a tutto il mondo, cioè nel senso a chiunque possa rispondere in qualunque angolo del mondo si trovi?
Questi bandi sono aperti secondo le consuete regole degli appalti europei, quindi sono bandi rivolti alle imprese europee in primo luogo, quindi chi se ne aggiudica poi lavorerà in Europa e fornirà innanzitutto i paesi europei di questi prodotti.
Senta, ma lei non crede che, per esempio, ritorniamo al patto di stabilità, se questa possibilità che è data ai paesi di deroga, no, rispetto al patto, possa poi essere un elemento su cui l'Europa potrebbe cominciare a costruire una nuova forma, nuovi patti che tengano conto di una serie di cose che in quelli precedenti invece erano state lasciate da parte?
Ma stiamo vivendo tempi eccezionali, quindi che cosa ci riserverà il futuro è ancora più difficile del solito. La Commissione in teoria è la guardiana dei trattati, cioè deve applicare le regole esistenti, non è l'istituzione che riforma i trattati o riforma l'assetto istituzionale, sono i paesi membri, i 27 paesi che dovranno dirci e dovranno decidere come organizzare il futuro, sul piano delle competenze, sul piano delle regole del gioco, sul piano degli aiuti di Stato, ricordiamo anche questo,
certo.
Gli aiuti di Stato che di solito sono proibiti proprio perché falsano la concorrenza all'interno dell'Europa, in questa fase eccezionale invece sono stati messi da parte e c'è una grande flessibilità anche su questo, quindi le imprese potranno ricevere fino a 800.000 euro ciascuna subito in questa fase di emergenza, cosa impensabile in tempi normali. Quindi essendo tempi eccezionali, in questo momento valgono queste regole straordinarie e poi quali saranno le nuove regole sarà un capitolo tutto da scrivere nei prossimi mesi.
Lei lo auspica?
Beh, io personalmente...
Sì, lei personalmente.
Personalmente lo auspico perché evidente che ci sono delle sfide che superano le frontiere, e quindi quando i problemi superano le frontiere anche le soluzioni devono superare le frontiere, e devono essere soluzioni il più condivise possibili. Abbiamo detto che sono i 27 paesi che devono cambiare le regole del gioco, ma ricordiamo anche che i cittadini devono sempre avere una voce forte nel capitolo di queste riforme.
Certo.
Tra l'altro era già stata pianificata una grande conferenza sul futuro dell'Europa che avrebbe dovuto discutere proprio di questo, cioè
sì,
come riformare l'Europa nei prossimi 2 anni,
sì,
prima della crisi del coronavirus. E quindi quell'occasione che prima o poi partirà di questo grande dibattito sul futuro dell'Europa potrebbe anche essere associata alla discussione che abbiamo appena fatto, cioè come riformare l'Europa dopo il coronavirus, perché potrebbe essere un'Europa molto diversa.
Massima Gaudina, rappresentante della Commissione europea a Milano, la ringrazio molto di essere stato con noi.
Grazie a lei, grazie anche a tutti gli ascoltatori.
Arrivederci, grazie.
Radio Agorà, guida nei meandri dell'Unione per raccontarvi quanto siamo già europei. Ogni lunedì dalle 13 alle 13.30.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do you Tando it happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like midnight. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get
back. Wow.
Buongiorno Nicola De Michelis, grazie di essere qui con noi.
Salve, grazie a voi.
Buongiorno. Nicola De Michelis, come avevo accennato all'inizio, è direttore responsabile per gli interventi dei fondi strutturali europei nella direzione generale per le politiche regionali e urbane alla Commissione. È lunga come presentazione, ma credo che sia corretta.
È assolutamente corretto, è il mio mestiere.
Ecco, è del suo mestiere, a questo punto ne approfittiamo per cercare di capire un po' meglio che cosa l'Europa può fare o che cosa sarebbe bene facesse di più di quanto già non faccia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato con Massimo Gaudina, che lei credo conosca, responsabile della Commissione qui a Milano, ci ha raccontato una serie di cose e con lei vorrei, sempre che lei sia d'accordo, approfondire alcune parti di quel discorso.
Per il periodo 2014-2020 il budget europeo dei fondi di coesione è di 351,8 miliardi di euro, circa un terzo dell'intero bilancio comunitario.
La sua direzione gestisce i fondi strutturali. Ecco, come possono questi essere utilizzati per superare le differenti condizioni in cui si trovano i paesi europei in campo sanitario, se si possono utilizzare in tal senso?
Ma guardi, intanto la direzione cui sono responsabile non gestisce i fondi, i fondi sono gestiti dagli stati membri, quindi noi lavoriamo di concerto con le regioni, con l'Agenzia per la Coesione, con il Dipartimento per le Politiche di Coesione, è una gestione condivisa. Che cosa la Commissione ha fatto per dare una risposta anche attraverso i fondi a questa crisi? È di aprire i fondi a delle spese che normalmente i fondi non fanno per natura. I fondi sono fatti per fare degli investimenti di lungo termine, ma data l'emergenza abbiamo deciso, la Commissione ha adottato queste nuove proposte venerdì scorso, di permettere di utilizzare i fondi per esempio dare una mano alle imprese per iniettare liquidità, capitale circolante nelle imprese, per comprare materiale sanitario, respiratori, mascherine, quanto necessario negli ospedali in questo momento.
Ci può dare un'idea della somma di cui parliamo?
In realtà no, le spiego perché, perché quello che adesso stiamo facendo, appunto insieme alle autorità nazionali e regionali, è di guardare all'interno di tutti i programmi dei fondi strutturali che sono in corso quali sono i veri margini di manovra, ovvero sia quante risorse siano ancora libere per essere utilizzate per queste spese, perché evidentemente le risorse dei fondi strutturali sono utilizzate attraverso bandi, attraverso contratti, quindi non è che bisogna vedere precisamente che cosa è disponibile. Grosso modo, ad oggi pensiamo di essere nell'ordine di qualche miliardo di euro.
Quindi, se ho ben compreso, questi soldi che sarebbero stati utilizzati per progetti altri, quelli previsti dalla politica di coesione, data la situazione, invece possono essere destinati a settori diversi da quelli.
Settori e tipi di spese diversi. Sì,
esatto. Ho capito. Che cosa state facendo al di là di questa ricerca di fondi e di modificare un elenco delle attività previste dalla politica di coesione?
Beh, la Commissione ha presentato un pacchetto di misure sul patto di stabilità, sugli aiuti di Stato, importantissimo perché è un alleggerimento delle regole sugli aiuti di Stato che permette di iniettare quella liquidità che adesso è assolutamente indispensabile per far respirare le imprese. Abbiamo messo insieme un sistema di raccolta di prodotti per il settore sanitario centralizzato a livello europeo con una dotazione iniziale di una cinquantina di milioni. Mm-hmm. La Presidente von der Leyen ha annunciato ieri sera al TG1 che sono in arrivo dalla Cina una serie di quantitativi di medicinali e mascherine, e abbiamo fatto queste modifiche sui fondi. Perché abbiamo fatto queste modifiche sui fondi? Perché in realtà i fondi sono veramente disponibili, il bilancio europeo. Per evitare un equivoco, gli Stati membri e le regioni non è che chiedono, queste risorse sono già previste e allocate a tutti agli stati membri.
Non è che questi soldi di cui lei parlava vanno direttamente alle imprese, questi soldi arrivano ai differenti stati, i quali poi li gestiscono e arriveranno poi in, secondo le leggi dei singoli stati e secondo le misure adottate dai singoli stati alle imprese. Senta, invece, per quanto riguarda la difesa dei cittadini europei, che come si sa sono coperti da un welfare diverso, perché ogni paese ha il proprio, il fondo di coesione che cosa può fare?
Il fondo di coesione può fare pochino, nel senso che i fondi strutturali, in particolare ce n'è uno, si chiama Fondo Sociale Europeo, che è un fondo che serve per fare inclusione sociale, lotta alla povertà. Adesso, in questa fase critica, stiamo vedendo se si possa utilizzare anche per fare il sostegno al reddito, ma sulla base di sistemi sociali, quelli degli Stati membri. Ad oggi, nonostante la discussione sia vivace, le politiche occupazionali, le politiche del welfare sono delle politiche nazionali su cui l'Europa non ha competenze,
certo.
Quindi può cercare di coordinare,
certo.
E ogni tanto lancia delle iniziative. Recentemente abbiamo proposto di come costruire, per esempio, un reddito minimo a livello europeo. Ma sono discussioni estremamente difficili, proprio perché gli Stati membri hanno tendenza a proteggere le loro competenze in queste materie.
Dottor De Michelis, lei ha qualche cosa da dire che a me non è venuto in mente di chiederle?
No, solo che sono tempi strani e che qui a Bruxelles, nei limiti degli strumenti, dei bilanci, delle risorse che abbiamo, stiamo veramente cercando di immaginarci di tutto per dare una mano non solo nell'immediato, che è evidentemente cruciale, ma anche per immaginarsi cosa succederà fra 6 mesi, fra 8 mesi, quando dovremo immaginarci un po' e ricostruire un po' un'Europa che sarà provata da questa esperienza.
Sicuramente, sicuramente. Nicola De Michelis, io la ringrazio molto. Anche lei, come noi, è chiuso in casa, anche in Belgio, no?
Cioè... Anche io sono chiuso in casa, assolutamente.
Sì, ho capito.
E fa pure bruttino.
Qui non lo so ancora perché sono in studio, ma forse anche. Allora, auguri per le sue giornate di clausura.
Anche a voi, prego.
Grazie, arrivederci. Arrivederci, grazie. La trasmissione finisce qui, non mi resta che augurarvi una buona giornata, e per chi fosse interessato andare a trovare il podcast sul sito della radio. Arrivederci a tutti da Marco Di Puma.
La trasmissione è parte di un progetto che ha avuto il contributo della Direzione Generale per le Politiche Regionali e Urbane della Commissione Europea.
So why is it got to be so damn tough?
Entra nel team di radiofonica.com.
Il laboratorio multimediale di audio, video, editing, social media e conduzione.
Radiofonica, molto più di una web radio.